Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Manuela Mandracchia legge Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino.
Ogni cosa si muove nella liscia pagina, senza che nulla se ne veda, senza che nulla cambi sulla sua superficie, come in fondo tutto si muove e nulla cambia nella rugosa crosta del mondo, perché c'è solo una distesa della medesima materia, proprio come il foglio su cui scrivo, una distesa che si contrae e raggruma in forme e consistenze diverse e in varie sfumature di colori, ma che può pur tuttavia figurarsi spalmata su di una superficie piana, anche nei suoi agglomerati pelosi o pennuti o nocchieruti come un guscio di tartaruga. E una tale pelosità o pennutezza o nocchierutaggine alle volte pare che si muova. Ossia, ci sono dei cambiamenti di rapporti tra le varie qualità distribuite nella distesa di materia uniforme intorno, senza che nulla sostanzialmente si sposti. Possiamo dire che l'unico che certamente compie uno spostamento qua in mezzo è Agilulfo. Non dico il suo cavallo, non dico la sua armatura, ma quel qualcosa di solo, di preoccupato di sé, di impaziente, che sta viaggiando a cavallo dentro l'armatura. Intorno a lui le pigne cadono dal ramo, i rii scorrono tra i ciottoli, i pesci nuotano nei rii, i bruchi rodono le foglie, le tartarughe arrancano col duro ventre al suolo, ma è soltanto un'illusione di movimento, un perpetuo volgersi e rivolgersi come l'acqua delle onde. E in quest'onda si volge e si rivolge Gurdulù, prigioniero del tappeto delle cose, spalmato anche lui nella stessa pasta con le pigne, i pesci, i bruchi, i sassi, le foglie, mera escrescenza della crosta del mondo. Quanto mi riesce più difficile segnare su questa carta la corsa di Bradamante, o quella di Rambaldo, o del cupo Torrismondo. Bisognerebbe che ci fosse sulla superficie uniforme un leggerissimo affiorare, come si può ottenere rigando dal di sotto il foglio con uno spillo, e questo affiorare, questo tendere, fosse però sempre carico e intriso della generale pasta del mondo, e proprio lì fosse il senso e la bellezza e il dolore, e lì il vero attrito e movimento. Posso andare avanti nella storia se mi metto a maciullare così le pagine bianche, a scavarci dentro valli e anfratti, a farvi scorrere grinze e scalfitture, leggendo in esse le cavalcate dei paladini. Meglio sarebbe, per aiutarmi a narrare, se mi disegnassi una carta dei luoghi, con il dolce paese di Francia e la fiera Bretagna e il canale d'Inghilterra colmo di neri flutti e lassù l'alta Scozia e qua giù gli aspri Pirenei e la Spagna ancora in mano infedele e l'Africa madre di serpenti. Poi, con frecce e con crocette, con numeri potrei segnare il cammino di questo o quell'eroe. Ecco che già posso, con una linea rapida, nonostante alcune giravolte, far approdare in Inghilterra Agilulfo e farlo dirigere verso il monastero dove da 15 anni è ritirata Sofronia. Arriva. E il monastero è un ammasso di rovine. «Troppo tardi giungete, nobile cavaliere», dice un vecchio. Ancora queste valli risuonano delle grida di quelle sventurate. Una flotta di pirati moreschi, sbarcata su queste coste, saccheggiò, or non è molto, il convento, portò via schiave tutte le religiose e appiccò fuoco alle mura. Portò via? Dove? Schiave da essere vendute al Marocco, signor mio. C'è tra quelle suore una che al secolo era figlia del re di Scozia, Sofronia. Ah, volete dire suor Palmira? Se c'era, subito se la caricarono in spalla quei ribaldi. Non più una giovinetta, era ancora sempre ben piacente. La ricordo come fosse ora, che gridava ghermita da quei brutti ceffi. Eravate presente al saccheggio? Che volete, noi del paese, si sa, si è sempre in piazza. E non portaste soccorso? A chi? Beh, signor mio, cosa volete? Così, tutto d'un tratto. Noi non sapeva comandi, né esperienza. Tra fare e far male, si è pensato di non fare. E ditemi, questa Sofronia al convento, menava vita pia? Monache di questi tempi ce n'è di tutte le sorte, ma suor Palmira era la più pia e casta di tutto il vescovado. Presto, Gurdulù, andiamo al porto e imbarchiamoci per il Marocco. Tutto questo che ora contrassegno con righine ondulate è il mare, anzi l'oceano. Ora disegno la nave su cui Agilulfo compie il suo viaggio e più in qua disegno un'enorme balena con il cartiglio e la scritta mare oceano. Questa freccia indica il percorso della nave. Posso fare pure un'altra freccia che indichi il percorso della balena. Si incontrano! In questo punto dell'oceano, dunque, avverrà lo scontro della balena con la nave. E siccome la balena l'ho disegnata più grossa, la nave avrà la peggio. Disegno ora tante frecce incrociate in tutte le direzioni per significare che in questo punto, tra la balena e la nave, si svolge un'accanita battaglia. Agilulfo si batte da suo pari e infigge la sua lancia in un fianco del cetaceo. Un getto nauseante d'olio di balena lo investe, che io rappresento con queste linee divergenti. Gurdulù salta sulla balena e si dimentica della nave. A un colpo di coda la nave si rovescia. Agilulfo, con l'armatura di ferro, non può che colare dritto a picco. Prima d'essere del tutto sommerso dalle onde, grida allo scudiero: ritrovati al Marocco, io vado a piedi. Difatti, calando giù per la profondità di miglia e miglia, Agilulfo scende in piedi sulla sabbia del fondo del mare e prende a camminare di buon passo. Incontra spesso mostri marini e se ne difende a colpi di spada. L'unico inconveniente per un'armatura in fondo al mare sapete anche voi qual è: la ruggine. Ma essendo stata irrorata da capo a piedi d'olio di balena, la bianca armatura ha addosso uno strato d'unto che la mantiene intatta. Nell'oceano ora disegno una testuggine. Gurdulù ha ingurgitato una pinta d'acqua salata prima di capire che non è il mare che deve stare dentro a lui, ma è lui che deve stare nel mare. E finalmente si è aggrappato al guscio d'una grossa testuggine marina. Un po' lasciandosi trasportare, un po' cercando di dirigerla a ganascini e a pizzicotti, si avvicina alle coste dell'Africa. Qui si impiglia in una rete di pescatori saracini. Tratte le reti a bordo, i pescatori vedono apparire in mezzo ad un guizzante branco di triglie un uomo dalle vesti muffite, ricoperto d'erbe marine. «L'uomo pesce! L'uomo pesce!» gridano.
«Ma che uomo pesce? È Gudi Yusuf!» dice il capo pesca. «È Gudi Yusuf! Io lo conosco!»
Gudi Yusuf era infatti uno dei nomi con cui, attorno alle cucine maomettane, era designato Gurdulù quando, senza accorgersene, passava le linee e si ritrovava negli accampamenti del sultano. Il capo pescatore era stato soldato dell'esercito moresco in terra di Spagna. Conoscendo Gurdulù come fisico robusto e animo docile, lo prese con sé per farne un pescatore d'ostriche. Stavano una serie pescatori e Gurdulù in mezzo a loro seduti sui sassi della riva marocchina, aprendo a una le ostriche pescate, quando dall'acqua spunta un cimiero, un elmo, una corazza, insomma un'armatura tutta intera, che camminando se ne viene passo passo a riva. «L'uomo aragosta! L'uomo aragosta!» gridano i pescatori correndo pieni di paura a nascondersi tra gli scogli.
«Ma che uomo aragosta!» dice Gurdulù. «È il mio padrone! Sarete stracco, cavaliere! Ve la siete fatta tutta a piedi!»
«Non sono stanco affatto», replica Agilulfo. «E tu? Cosa fai qui?»
«Cerchiamo perle per il sultano», interviene l'ex soldato, «che ogni sera deve regalare a una moglie diversa una perla nuova». Avendo 365 mogli, il sultano ne visitava una per notte, quindi ogni moglie veniva visitata una sola volta all'anno. A quella che visitava, egli usava portare in dono una perla, perciò ogni giorno i mercanti dovevano fornirgli una perla fresca fresca. Poiché quel giorno i mercanti avevano esaurito la loro scorta, si erano rivolti ai pescatori che gli procurassero una perla ad ogni costo. «Voi che così bene riuscite a camminare sul fondo del mare», disse ad Agilulfo l'ex soldato, «perché non vi associate alla nostra impresa?»
«Un cavaliere non si associa a imprese che abbiano come scopo il guadagno, specie se condotte da nemici della sua religione. Vi ringrazio, o pagano, per aver salvato e nutrito questo mio scudiero, ma che il vostro sultano stanotte non possa regalare nessuna perla alla sua 365esima sposa, non mi importa proprio un fico.»
«Importa molto a noi, che saremmo fatti frustare», fece il pescatore. Stanotte non sarà una notte nuziale come le altre. Tocca a una sposa nuova che il sultano va a visitare per la prima volta. È stata comprata, ora quasi un anno, da certi pirati e ha atteso fino a ora il suo turno. È sconveniente che il sultano si presenti da lei a mani vuote. Tanto più che si tratta d'una vostra correligionaria, sofrone di Scozia, di stirpe reale, portata al Marocco come schiava e subito destinata al gineceo del nostro sovrano. Agilulfo non dette a vedere la sua emozione. «Vi darò modo di cavarvi d'impaccio», disse. «I mercanti propongano al sultano di far portare alla nuova sposa non la solita perla, ma un regalo che possa alleviare la sua nostalgia del paese lontano, cioè una completa armatura di guerriero cristiano». «E dove troveremo questa armatura?»
«La mia», disse Agilulfo.
Sofronia attendeva che venisse sera nel suo quartiere del Palazzo delle Mogli. Dalla grata della finestra cuspidata guardava le palme del giardino, le vasche, le aiole. Il sole s'abbassava, il muezzin lanciava il suo grido, nel giardino s'aprivano i profumati fiori del tramonto. «Bussano, è l'ora!» «No, sono i soliti eunuchi. Portano un regalo da parte del sultano, un'armatura. Un'armatura tutta bianca, chissà cosa vuol dire». Sofronia, di nuovo sola, si rimise alla finestra. Da quasi un anno era lì. Appena comprata come sposa, le avevano assegnato il turno d'una moglie da poco ripudiata, un turno che sarebbe toccato dopo più di 11 mesi. Star lì, nel gineceo, senza far niente, un giorno dopo l'altro, era una noia peggio del convento. «Non temete, nobile Sofronia», disse una voce alle sue spalle. Si voltò. Era l'armatura che parlava. «Sono Agilulfo de Guildiverni, che già altra volta salvò la vostra immacolata virtù».
«Aiuto!»
aveva trasalito la sposa del sultano, e poi, ricomponendosi:
«Ah, sì, mi era parso che questa armatura bianca non mi fosse nuova. E siete voi che arrivaste nel momento giusto anni fa per impedire che un brigante abusasse di me.
Ed ora arrivo nel momento giusto per salvarvi dall'obbrobrio delle nozze pagane».
«Già, sempre voi siete.
Adesso, protetta da questa spada, vi accompagnerò fuori dai domini del sultano».
«Già, si capisce».
Quando gli eunuchi vennero ad annunciare l'arrivo del sultano, furono passati a fil di spada. Avvolta in un mantello, Sofronia correva per i giardini al fianco del cavaliere. I dragomanni diedero l'allarme. Poco poterono le pesanti scimitarre contro l'esatta agile spada del guerriero dalla bianca corazza. E il suo scudo sostenne bene l'assalto delle lance di tutto un drappello. Gurdulù, coi cavalli, attendeva dietro a un fico d'India. In porto, una feluca era già pronta a partire per le terre cristiane. Sofronia, dalla tolda, vedeva allontanarsi le palme della spiaggia. «Ora disegno qui nel mare la feluca. La faccio un po' più grossa della nave di prima, perché, anche se incontrasse la balena, non succedano disastri. Con questa linea ricurva segno il percorso della feluca che vorrei far arrivare fino al porto di San Malò. Il guaio è che qui, all'altezza del Golfo di Biscaglia, c'è già un tale pasticcio di linee che si intersecano che è meglio far passare la feluca un po' più in qua, su per di qui, ed ecco, accidenti, che va a sbattere contro le scogliere di Bretagna! Fa naufragio, cola a picco e a stento Agilulfo e Gurdulù riescono a portare Sofronia in salvo a riva. Sofronia è stanca. Agilulfo decide di farla rifugiare in una grotta e di raggiungere insieme allo scudiero il campo di Carlo Magno per annunciare che la verginità è ancora intatta e così la legittimità del suo nome. «Ora io segno la grotta con una crocetta in questo punto della costa bretone per poterla ritrovare poi. Non so cosa sia questa linea che pure passa in questo punto. Ormai la mia carta è un intrico di righe tracciate in tutti i sensi. Ah, ecco, è una linea che corrisponde al percorso di Torrismondo. Dunque il pensieroso giovane passa proprio di qui, mentre Sofronia giace nella caverna. Anch'egli si approssima alla grotta. Entra, la vede».
Thank you.
come raggiunto là Torrismondo? Nel tempo che Agilulfo era passato di Francia in Inghilterra, d'Inghilterra in Africa e d'Africa in Bretagna, il cadetto putativo dei duchi di Cornovaglia aveva percorso in lungo e largo le foreste delle nazioni cristiane in cerca dell'accampamento segreto dei cavalieri del San Graal. Poiché d'anno in anno il sacro ordine usa cambiare le sue sedi e non palesa mai la sua presenza ai profani, Torrismondo non trovava alcun indizio da seguire nel suo itinerario. Andava a caso, rincorrendo una sensazione remota che per lui era tutt'uno con il nome del Graal. Ma era l'ordine dei Picavalieri che cercava? O piuttosto inseguiva il ricordo della sua infanzia nelle brughiere della Scozia? Talvolta, l'aprirsi improvviso d'una valle nera di larici o un precipizio di rocce grigie, in fondo al quale rombava un torrente bianco di spuma, lo riempivano d'una commozione inspiegabile, che egli prendeva per un avvertimento. Ecco, essi forse sono qui, sono vicini. E se da quella plaga si levava un lontano e cupo suono di corno, allora Torrismondo non aveva più dubbi, si metteva a battere ogni anfratto, a palmo, cercando una traccia. Si imbatteva tutt'al più in qualche cacciatore smarrito o in un pastore col suo gregge. Giunto nella remota terra di Curvaldia, si fermò a un villaggio e chiese a quei rustici la carità di un po' di ricotta e di pambigio.
«Darvene, vi se ne dà volentieri, signorino», disse un capraio. «Ma vedete qui me, mia moglie, i figli, come siamo ridotti scheletriti. Le oblazioni che dobbiamo fare, cavalieri, sono già tante. Questo bosco formicola di colleghi vostri, ancorché vestiti differente. Ce n'è tutta una truppa, e quanto a rifornirsi, voi capite, sono tutti addosso a noi.
Cavalieri che abitano nel bosco. E come vestono?
Il mantello è bianco, l'elmo è d'oro, con due ali bianche di cigno sui lati.
E sono molto pii.
Oh, per essere pii, son pii. E col denaro non si sporcano certo le mani, perché non hanno un soldo, ma di pretese ne hanno, e a noi tocca obbedire. Ora siamo rimasti a stecchetto, a carestia. Quando verranno la prossima volta, cosa gli si dà?»
Il giovane già correva verso il bosco. Tra i prati, per le acque calme d'un ruscello, passava un lento branco di cigni. Torrismondo camminava per la riva, seguendoli. Di tra le fronde risuonò un arpeggio. Flim, flim, flim. Il giovane andava avanti. Il suono pareva ora seguirlo, ora precederlo. Flim, flim, flim. Dove le fronde diradavano, apparve una figura umana. Era un guerriero con l'elmo guarnito di ali bianche, che reggeva una lancia e insieme una piccola arpa sulla quale a tratti provava quell'accordo. Flin, flin, flin. Non disse nulla. I suoi sguardi non evitavano Torrismondo, ma gli passavano sopra, quasi non lo percepissero. Eppure pareva che lo stesse accompagnando. Quando tronchi e arbusti li separavano, gli faceva ritrovare la strada richiamandolo con uno dei suoi arpeggi. Flin, flin, flin. Torrismondo avrebbe voluto parlargli, domandargli, ma lo seguiva zitto e intimidito. Sbucarono in una radura. Da ogni parte erano guerrieri armati di lance con corazze d'oro, avvolti in lunghi mantelli bianchi, immobili, voltati ognuno in una direzione diversa, con lo sguardo nel vuoto. Uno imbeccava un cigno con chicchi di granone, volgendo gli occhi altrove. A un nuovo arpeggio del suonatore, un guerriero a cavallo rispose alzando il corno e mandando un lungo richiamo. Quando tacque, tutti quei guerrieri si mossero, fecero alcuni passi, ognuno nella sua direzione, e si fermarono di nuovo. «Cavalieri!» si fece forza a dire Torrismondo.
«Scusatemi, forse sbaglio, ma non siete voi forse i cavalieri del Gra...» «Non pronunciare mai il nome!»
l'interruppe una voce alle sue spalle. Un cavaliere dal capo canuto era fermo vicino a lui.
«Non ti basta essere venuto a turbare il nostro pio raccoglimento?»
«Oh, perdonatemi!» gli si rivolse il giovane. «Sono così felice d'essere tra voi. Sapeste quanto vi ho cercato?»
«Perché?»
«Perché...» E la smania di proclamare il suo segreto fu più forte del timore di commettere un sacrilegio. «Perché sono vostro figlio!»
Il cavaliere anziano restò impassibile.
«Qui non si conoscono padri né figli», disse dopo un momento di silenzio. «Chi entra nel sacro ordine abbandona tutte le parentele terrene.»
Torrismondo, più che ripudiato, si sentì deluso. Magari si sarebbe aspettata una ripulsa sdegnata da parte di quei suoi casti padri, che gli avrebbe controbattuta adducendo prove, invocando la voce del sangue. Ma questa risposta così calma, che non negava la possibilità dei fatti, ma escludeva ogni discussione per una questione di principio, era scoraggiante. Non ho altra aspirazione che d'essere riconosciuto figlio di questo sacro ordine, provò a insistere, per il quale nutro una ammirazione sconfinata.
Se ammiri tanto il nostro ordine, disse l'anziano, non dovresti avere altra aspirazione che d'essere ammesso a farne parte.
E sarebbe possibile, voi dite? Esclamò Torrismondo, subito attratto dalla nuova prospettiva.
Quando te ne fossi reso degno.
Cosa bisogna fare?
Purificarsi gradatamente d'ogni passione e lasciarsi possedere dall'amore del Graal.
Oh, voi lo pronunciate il nome?
Noi, cavalieri, possiamo, voi, profani, no.
Ma ditemi, perché tutti qui tacciono e voi siete solo a parlare?
È a me che spetta il compito dei rapporti con i profani, essendo le parole spesso impure. I cavalieri preferiscono astenersene, se non per lasciar parlare attraverso le loro labbra il Graal.
Ditemi, cosa devo fare per cominciare?
Vedi quella foglia d'acero? Una goccia di rugiada vi si è posata. Tu sta fermo, immobile, e fissa quella goccia sulla foglia. Immedesima ti dimentica ogni cosa del mondo in quella goccia finché non sentirai d'aver perso te stesso e d'essere pervaso dall'infinita forza del Graal.
E lo piantò lì. Torrismondo guardò fisso la goccia. Guardò, guardò. Gli venne da pensare ai casi suoi. Vide un ragno che calava sulla foglia, guardò il ragno. Guardò il ragno, si mise a guardare la goccia, mosse un piede che gli formicolava. Uffa, era annoiato. E intorno apparivano e sparivano nel bosco cavalieri che muovevano lentamente i passi a bocca aperta e occhi sgranati, accompagnati da cigni di cui ogni tanto accarezzavano il morbido piumaggio. Qualcuno d'essi tutto a un tratto allargava le braccia e spiccava una piccola corsa emettendo un grido sospirato. Ma quelli là... Torrismondo non poté trattenersi dal chiedere all'anziano, che era ricomparso nei pressi, cosa gli succede?
L'estasi, disse l'anziano, cioè qualcosa che tu non conoscerai mai se sei così distratto e curioso. Quei fratelli hanno finalmente raggiunto la completa comunione col tutto.
E quegli altri? Chiese il giovane. Certi cavalieri andavano ancheggiando, come colti da dolci brividi, e facevano boccucce.
Sono ancora a uno stadio intermedio. Prima di sentirsi una cosa sola con il sole e le stelle, il novizio sente come avesse dentro di sé solo le cose più vicine, ma molto intensamente. Questo, specie ai più giovani, fa un certo effetto. A questi nostri fratelli che tu vedi, lo scorrere del ruscello, lo stormire delle fronde, il crescere sotterraneo dei funghi, comunicano una specie di gradevole lentissimo solletico.
E non si stancano alla lunga.
Raggiungono man mano gli stadi superiori, in cui non sono più soltanto le vibrazioni più vicine a occuparli, ma il grande respiro dei cieli. E piano piano si distaccano dai sensi.
Succede a tutti?
A pochi, e in modo completo a uno soltanto di noi, l'eletto, il re del Graal.
Erano giunti a uno spiazzo dove un gran numero di cavalieri facevano esercizi d'armi davanti a una tribuna col baldacchino. Sotto quel baldacchino era seduto, o meglio raggomitolato, immobile, qualcuno che pareva più che un uomo, una mummia, vestita anch'essa con l'uniforme del Graal, ma d'una foggia più fastosa. Gli occhi li aveva aperti, anzi sbarrati, nella faccia rinsecchita come una castagna.
«Ma è vivo?» chiese il giovane. È vivo, ma ormai è tanto preso dall'amore del Graal che non ha più bisogno né di mangiare, né di muoversi, né di fare i suoi bisogni, né quasi di respirare. Non vede, non sente. Nessuno conosce i suoi pensieri. Essi certo riflettono il percorso di lontani pianeti.
Ma perché lo fanno assistere a una parata militare se non vede?
Ciò è nei riti del Graal.
I cavalieri si esercitavano tra loro in assalti di scherma. Muovevano le spade a scatti, guardando nel vuoto. I loro passi erano duri e improvvisi, come se non potessero prevedere mai cosa avrebbero fatto un attimo dopo. Eppure non sbagliavano una botta.
Ma come possono combattere con quell'aria da mezzo addormentati?
È il Graal che è in noi a muovere le nostre spade. L'amore dell'universo può prendere forma di tremendo furore e spingerci a infilzare amorosamente i nemici. Il nostro ordine è invincibile in guerra proprio perché combattiamo senza fare alcuno sforzo, né alcuna scelta, ma lasciando che il sacro furore si scateni attraverso i nostri corpi.
E la va sempre bene?
Sì. Per chi ha perso ogni residuo di volontà umana e lascia che sia soltanto la forza del Graal a muovere ogni suo minimo gesto.
Ogni minimo gesto? Anche adesso che state camminando?
L'anziano avanzava come un sonnambulo.
Certamente. Non sono io che muovo il mio piede. Lascio che sia mosso. Prova, si comincia tutti di lì.
Torrismondo provò. Ma primo, non c'era verso di riuscirci, e secondo, non ci provava nessun gusto. C'era il bosco, verde e frondoso, tutto frulli e squittii, dove gli sarebbe piaciuto correre, districarsi, scovare selvaggina, opporre a quell'ombra, a quel mistero, a quella natura estranea a se stesso, la sua forza, la sua fatica, il suo coraggio. E invece doveva star lì a ciondolare come un paralitico.
«Lasciati possedere», lo ammoniva l'anziano, «lasciati possedere dal tutto».
«Ma a me veramente», sbottò Torrismondo, «quel che piacerebbe è d'essere io a possedere, non d'essere posseduto».
L'anziano incrociò i gomiti sul viso in modo da tapparsi insieme occhi e orecchi. «Ne hai ancora di cammino da compiere, ragazzo!»
Manuela Mandracchia ha letto «Il cavaliere inesistente» di Italo Calvino. Realizzazione tecnica di Luigi Amore e Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.